Manca davvero poco. In molti hanno già votato per posta, circa 78 milioni. Per gli altri, a seconda dello stato del fuso orario, si apriranno le urne già a partire dalle 12 di oggi, ora italiana, mentre la notte ha fatto segnare l'ultimo violento attacco di Trump a Harris. Vorrei vederla sul ring con Mike Tyson, ha detto. L'Europa e il mondo guardano naturalmente a chi sarà il futuro presidente americano. Anche l'Italia, ovvio, che nel frattempo però torna a discutere di migranti. Due decisioni di due tribunali, uno che dichiara l'Egitto e il Bangladesh paesi non sicuri e un altro che rinvia il decreto alla Corte di Giustizia Europea, fanno sì che il governo riapra la polemica con i giudici. In una giornata nella quale si guarda anche alla sicurezza sui treni e ai trasporti, se volete, perché l'accoltellamento di un capotreno in Liguria spinge i sindacati a proclamare 9 ore di sciopero a partire dalle 9 di questa mattina. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Da quello che devo arguire, se la Gallia è divisa in tre parti, come diceva Giulio Cesare, i podcast sono divisi in tre, quindi significa che Spezia è come Giulio Cesare.
Mi pare un sillogismo ardito, caro ascoltatore.
Bravo, hai sempre ragione.
Mattino di Simone Spezia.
A genius.
Oddio, sto iniziando a parlare come il ministro Giuli. Un sillogismo ardito. Non risponde alle regole base della logica aristotelica, caro ascoltatore. Dunque, marginalmente a tutto vi informo che lo avevamo un po' perso di vista, però per fortuna ci sono Manuela Perrone e Gianni Trovati che ci tornano oggi sul Sole, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quello straordinario oggetto che dovrebbe rilanciare la crescita del paese e portarci ad essere un paese moderno. Un terzo dei cantieri previsti con soldi già stanziati non è ancora andato a gara. Un terzo! E nelle gare già aggiudicate, la metà dei cantieri non è stata aperta. Ma sì!
Sai quanto costano a questo paese gli anelli inutili? 2 punti di PIL.
Mentre marginalmente segnalo che mentre abbiamo giustamente gli occhi pieni della tragedia di Valencia e di Barcellona o di una parte di Barcellona invasa dall'acqua, mentre nel nord Italia si ragiona di invasi pieni e quindi tutto bene, ieri la Protezione Civile Locale Siciliana ha chiesto al governo di poter utilizzare i dissalatori delle navi da crociera per dare la misura della condizione, che sono quelle cose che rimangono là, no? Uno ne parla un po', poi spariscono dall'ondata di cronaca, anche giustamente perché emergono fatti nuovi ed elementi nuovi, poi però ti ritrovi là dove era previsto che ti ritrovassi, cioè con gli invasi vuoti, con le condutture che perdono come...
Aiutati che Dio ti aiuta.
Impazzisco per la modalità Gualtieri omino di cantiere. Impazzisco per questa cosa. E in giro sul suo account Instagram a illustrare le qua faremo la pavimentazione col travertino e adesso mi è anche agricoltore.
Questa è l'oliva di Roma Capitale.
Sono tantissime.
Ed ecco le olive che stiamo raccogliendo. Questa varietà si chiama Cultivar Pendolino e fa un olio buonissimo. Siamo a Castel di Guido, nell'azienda agricola di Roma Capitale.
Ma che roba è? Sindaco, ma che roba è questa?
Olio. Qua stiamo realizzando tanti progetti di agricoltura sociale per affiancare all'agricoltura l'inclusione.
È tutto bellissimo. E chi tra i romani, tra gli appassionati di Verdone, non gli è scattata in testa questa cosa?
E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! No, dai, sono grechi! Sono buoni! Come sono? Dì la verità!
Sono greche!
Sono greche, perdone, con la bocca piena, con l'oliva in bocca! Va bene! Si fa per dire, ovvio, Buongiorno, è martedì 5 novembre, 6:36 minuti e 18 secondi, come si diceva, il grande giorno degli Stati Uniti. Si inizia a votare a partire dalle 12 sulla costa più vicina a noi, sulla costa est. E si chiude, considerate che si inizia alle 12 di oggi ora italiana e si chiude alle 6 ora italiana di domani mattina a Honolulu, per le Hawaii. Dunque, è inutile che qua vi racconti di sondaggi dei quali abbiamo parlato ieri che restano uguali a loro stessi, cioè il margine è talmente stretto che non si riesce a capire chi possa vincere queste elezioni. Sono andati avanti nella notte nuovi attacchi, come già vi dicevo in apertura, di Donald Trump a Kamala Harris, la vorrei vedere sul palco con Mike Tyson. Abbiamo già 78 milioni di persone che hanno espresso il loro voto anticipato. I dati sono dell'Election Lab dell'Università della Florida. E c'è grande preoccupazione per quello che può succedere dopo, evidentemente, soprattutto nel caso dovesse vincere Kamala Harris, proprio per quello che è successo quando ha vinto Joe Biden, ossia i rischi di una sorta di rivolta con un ex presidente americano, Donald Trump, che ha continuato a parlare in questi 4 anni di frodi elettorali. Sorprendentemente, nonostante le inchieste abbiano appurato che di frodi elettorali non ce ne sono state e che Biden ha vinto legittimamente le scorse elezioni, sorprendentemente una quota consistente di elettorato repubblicano, anche quello con maggior livello di istruzione, quindi college e cose di questo genere, è ancora convinto che ci sia stata una frode, che in parte quelle elezioni siano state rubate. Tenete presente questo. Nella notte è uscita un'analisi del New York Times su oltre 1 milione di messaggi in quasi 50 canali Telegram collegati al mondo della destra collegata a Donald Trump. Si parla di più di 500.000 di membri in questi 50 canali Telegram. È un movimento interconnesso che ha l'obiettivo, scrive il New York Times, di mettere in dubbio la credibilità delle elezioni presidenziali. Il Times ha analizzato questi messaggi, sono messaggi di gruppi che si definiscono per l'integrità elettorale, sono anche all'interno di stati chiave dove il margine è particolarmente stretto e quindi si prestano particolarmente a una contestazione di questo tipo. Ci sono oltre 4.000 post che invitano esplicitamente i membri ad agire partecipando a riunioni elettorali locali, manifestazioni di protesta, facendo donazioni economiche, e altri gruppi di destra esaminati invitavano i sostenitori a prepararsi alla violenza estendendo i messaggi tipici dei social media, di alcuni social media di destra, leggo dal New York Times, al mondo reale. Quindi attenzione, nel caso dovesse vincere Kamala Harris, a quello che succederà. Naturalmente l'Europa guarda con grande attenzione, l'Italia guarda con grande attenzione, il mondo guarda con enorme attenzione dal Medio Oriente all'Ucraina a quello che può succedere con questo voto, e non abbiamo da fare altro che attendere e prepararci al fatto, meglio prepararci, prepararvi voi al fatto che domani la giornata di Radio 24 sarà caratterizzata in larga parte da questo, posto che il conteggio proseguirà nell'arco della giornata. Qua inizieremo subito dopo il GR delle 6 e andremo avanti con una puntata quasi monotematica con tutta una serie di ospiti. Poi riprenderanno la palla Alessandro Milan e Andrew Spannaus, avremo degli speciali nell'arco della giornata. Vi terremo compagnia con questo tema e con le possibili conseguenze di quello che avverrà negli Stati Uniti praticamente nell'arco di tutto il giorno, e quindi seguiteci naturalmente se ovviamente siete interessati al voto americano, cosa che vi suggerisco di essere per il semplice fatto che poi riguarda tutti noi e tocca a tutti noi quello che succederà negli Stati Uniti dal punto di vista economico, dal punto di vista militare, dal punto di vista della sicurezza. Uno dei temi caldi, come sapete, è stato all'interno di questo voto quello dell'immigrazione, ed è un tema caldissimo anche in Italia. Cosa è successo ieri? Che alcuni migranti sono stati presi a bordo della nave Libra della Marina Militare a sud di Lampedusa, doveva partire lo screening di bordo, poi per essere portati in Albania per la nuova ondata, si fa per dire ondata, erano 12 l'altra volta e adesso sono 8. Insomma, comunque i migranti da portare in Albania, ma la giornata di ieri è stata caratterizzata da altre due decisioni di magistrati che hanno fatto discutere. Innanzitutto i giudici del Tribunale di Catania, che non hanno convalidato il trattenimento di 3 cittadini egiziani e di 2 del Bangladesh, dicendo sostanzialmente che non sono paesi sicuri. Leggo testuale da quello che scrivono i magistrati. Una lista di paesi sicuri non esime il giudice dall'obbligo di una verifica della compatibilità di questa designazione con il diritto dell'Unione Europea. E in Egitto ci sono gravi violazioni dei diritti umani che investono la libertà di un ordinamento democratico. È successo anche un altro fatto. La giudice presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, Luciana San Giovanni, ha sospeso il no della commissione territoriale. Così, aspettate, è complicatissima così, detta in radio. Allora, la commissione territoriale che deve decidere sulle richieste di asilo ha detto no a uno dei 12 migranti che erano stati trasferiti in Albania. La giudice ha sospeso questo no e ha detto no, fermiamoci, non può essere ancora trasferito in Albania. Perché? E perché la Corte di Giustizia Europea ci deve dire qualcosa di più sul nuovo decreto Paesi Sicuri. Cioè, il nuovo decreto Paesi Sicuri ci consente di fare questa operazione oppure no? Risponda la Corte di Giustizia Europea. Potete immaginare dal punto di vista politico cosa ha scatenato tutto questo. Per colpa di alcuni giudici comunisti, parole del ministro alle infrastrutture e trasporti, il leader della Lega, Matteo Salvini, per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi, il paese insicuro ormai è l'Italia, ma noi non ci arrendiamo. Ieri la riunione dell'Associazione Nazionale Magistrati, una riunione che i magistrati hanno voluto a porte aperte e pubblica, così il presidente Santa Lucia.
Siccome veniamo spesso accusati di essere pregiudiziali, prevenuti, pregiudizialmente ostili al governo, l'Assemblea è aperta, dà modo a chi vuole di ascoltare e di comprendersi, di farsi un'idea su quali sono le ragioni che stanno alla base di scelte della magistratura, non di un singolo tribunale, non di un singolo giudice. Si sta formando un orientamento abbastanza diffuso nel paese, faccio fatica a pensare che sono tutti comunisti.
Così dunque Santa Lucia. Sul fronte delle guerre, quello che possiamo dire è che, come già ipotizzato, le ipotesi di tregua in Medio Oriente stanno già sostanzialmente sfumando. Nelle ultime ore si sta creando un problema anche all'interno del governo israeliano, perché c'è stato un nuovo arresto dopo quello di Eliezer Feldstein, il portavoce del premier. Interrogato diversi giorni fa dallo Shin Bet per le fughe di notizie, l'obiettivo era difendere Netanyahu dalle critiche mentre i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza erano in stallo. Ci potrebbe essere stato un danno, secondo il giudice, alla capacità delle agenzie di sicurezza di raggiungere l'obiettivo di liberare gli ostaggi. E la protesta nei confronti di Netanyahu da parte degli israeliani prosegue e si amplia, e proseguono le operazioni sul terreno, per così dire, i bombardamenti, le vittime, raid israeliani sul Libano hanno provocato 10 vittime nei distretti di Sidone e Nabatie. Dal Libano verso Israele una sessantina di attacchi missilistici, 10 persone uccise da raid israeliani nel nord di Gaza. La situazione è quella che ormai stiamo raccontando da settimane. E poi, c'è quello che succede a Valencia e Barcellona. A Valencia c'è una sorta di mistero che riguarda i dispersi, che si pensava che fossero in quel garage, dove le prime ricerche però hanno detto che le vittime paiono non esserci. 217 vittime accertate, 2.000 dispersi, 120.000 sfollati, 300.000 senza acqua, 7.000 senza luce, e la perturbazione che si è spostata facendo enormi danni anche a Barcellona. Il traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta 24 mattino.
È una questione del paese sicuro, come ci dice l'Unione Europea, non è a prescindere, ma la sicurezza di un paese è correlato alla tipologia di persone. Quindi non puoi considerare sicuro un paese a prescindere. Dipende dalla tipologia o del gruppo di persone di cui si sta parlando. Quindi purtroppo i giudici, o per fortuna, a seconda di come si guarda le cose, hanno assolutamente ragione.
Dopo l'accoltellamento del capotreno, l'Italia è un paese sicuro?
Non è una cattiva domanda, caro ascoltatore, ma soprattutto perché in maniera sarcastica e su un evento particolarmente doloroso mette al centro un tema che è fondamentale, che questa definizione di paese sicuro è una definizione di estrema complessità. E capisco anche quello che dice l'ascoltatore, il primo ascoltatore, no? È chiaro quello che dice la Corte di Giustizia Europea, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione, ma capite la complessità di definire esattamente un paese sicuro, sulla base di quali caratteristiche, sulla comprensione delle caratteristiche personali di ciascun richiedente asilo che arriva e sulla base del territorio, di quella specifica porzione di territorio dalla quale proviene. Cioè, è una cosa complicatissima ed è una definizione estremamente difficile, se posso dire, tanto per decreto quanto per decisione della magistratura. Ci torneremo poi più avanti nel corso della trasmissione, lo faremo con un giurista, perché è là che dobbiamo andare a guardare ed è là che dobbiamo cercare di capire qualcosa di più. Intanto, visto che lo citava l'ascoltatore, il tema di quello che è successo ieri: un capotreno di 40 anni è stato accoltellato intorno alle 13:30 sul treno regionale partito da Genova Brignole e diretto a Busalla, all'altezza di Rivarolo. Stava controllando i biglietti un ragazzo egiziano di 21 anni, e con lui c'era una ragazza di 16 nata a Genova, anche lei di origine egiziana. Li ha di fatto, dopo questo controllo dei biglietti, c'è stato un diverbio e l'uomo è stato accoltellato. Per fortuna è arrivato in codice rosso in ospedale, per fortuna non è in gravi condizioni. E però oggi sciopero per la sicurezza e tutto il personale ferroviario, e quindi tenetelo anche presente ai fini dei vostri spostamenti di oggi. Laura Andrei, segretaria della FILT CGIL Liguria, buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei.
Un caso non isolato, mi scusi, giusto come informazione di servizio agli ascoltatori, dalle 9 alle 17 lo sciopero. Un caso, esatto. Un caso non isolato questo.
No, non è il primo, credo che non sarà neanche l'ultimo, perché non vedo, insomma, la possibilità di mettere in campo le azioni necessarie a bloccare il fenomeno. Sono anni che il personale di bordo dei treni, ma anche il personale di frontline degli autobus, quindi tutto quello che riguarda il trasporto pubblico, denuncia il rischio aggressioni. Ne sentiamo parlare anche negli ospedali, ad esempio c'è un imbarbarimento dei rapporti con chi porta la divisa o in generale, e il fenomeno è in aumento. Quello che è vero è che la Liguria è un fatto, diciamo, di sangue, come quello di ieri sui treni e sui mezzi pubblici non lo ricorda. Era capitato un fatto ancora più grave con il taglio del braccio con un macete a un capotreno di Trenord nel 2015, se non mi ricordo male, ma in Liguria un fatto così grave non era mai capitato. Il coltello è uscito solo ieri. È un coltello che ha ferito.
State tenendo traccia, anche per avere un'idea di quante aggressioni avvengono nei confronti del personale, del personale che rappresentate?
Ma allora, c'era un osservatorio messo in campo che coinvolgeva sindacati, azienda, Polfer. In questo momento non è attivo, quindi il dato delle aggressioni viene tenuto principalmente dall'azienda. Le aggressioni non sono in notevole aumento, questo va detto, però quando capitano, complici anche insomma, i mezzi di comunicazione di massa, la diffusione è importante, quindi se ne viene a conoscenza. Questo è un fatto molto grave però, e come le dicevo non è l'unico. Noi abbiamo chiesto più volte interventi da parte dell'azienda, da parte delle istituzioni, noi avevamo interlocuzioni con la regione in alcuni periodi rispetto a queste cose, c'erano stati degli impegni presi dalla regione poi smentiti per mancanza di risorse e quindi non sono arrivati gli strumenti necessari per quello che ci riguarda a risolverlo. È un problema sociale.
Le
non
posso
è un
chiedere,
problema.
Andrei, lei magari lo sa, ma come mai questo osservatorio non lavora più? Questa è una cosa curiosa italiana, no? Uno crea un osservatorio apposta per monitorare un fenomeno e poi improvvisamente l'osservatorio non monitora più. Come mai?
Perché certe cose nascono sull'onda dell'emotività, appena insomma capita l'evento, ora concorderemo con gli altri sindacati una richiesta di riattivazione degli incontri periodici che c'erano cabine di regia, commissioni tecniche dove si studiava il numero dei treni sui quali insomma noi chiedevamo la presenza garantita della Polfer. Poi naturalmente ci si scontrava con la carenza di risorse, per cui insomma il personale era poco, i posti presidiati dalla Polfer erano sempre meno e i fondi per il servizio regionale in questo caso sono quelli che sono, il fondo nazionale non viene rialimentato e quindi anche se Trenitalia e le aziende volessero mettere in campo degli strumenti autofinanziati non avrebbero i soldi, altrimenti dovrebbero tagliare le corse.
Qua già qualche ascoltatore chiede esercito, più forze dell'ordine, cosa serve secondo lei?
Ma allora l'esercito c'è nelle stazioni, chi gira per le stazioni lo vede, però la rete di trasporto è talmente diffusa e talmente capillare che io non la vedo, insomma quella dell'esercito. Genova Rivarolo è una stazione periferica dove io sono nata a Rivarolo, le dico, non ho mai avuto il posto Polfer nella stazione di Rivarolo, come non c'è mai stato l'esercito, quindi ieri non avrebbe risolto. Qui c'è un problema generale, c'è un problema che vede insomma una condizione di disagio in determinate fasce di popolazione che popolano sempre di più le periferie delle città, che si spostano sui mezzi pubblici perché non hanno gli strumenti per avere mezzo privato e quindi il problema si concentra sui mezzi pubblici. Il capotreno ha la divisa addosso e chiede il biglietto, nel tentativo di fare il proprio mestiere viene accoltellato.
E quindi che fare, Andrei, scusi?
Ma come sindacato noi abbiamo dichiarato sciopero per sollevare insomma il problema. Le istituzioni a questo punto, insomma, il problema non è che non lo conoscevano, ma oggi lo vedono sui giornali, chiederemo di essere convocati per quello che ci compete in regione. Ci sono anche dei tavoli nazionali dove vengono convocate le segreterie nazionali, vedremo quali sono le soluzioni proposte sia per quello che riguarda il trasporto pubblico locale che per su ferro che su gomma, perché il fenomeno è analogo e gli strumenti potrebbero essere differenti, però effettivamente insomma si parte da una maggior presenza di forze di polizia e poi ci servono strumenti organizzativi anche da parte delle aziende. La soluzione proposta dal ministro Salvini di rinforzare la struttura di FS Security fino ad oggi non ha dato questo risultato.
La ringrazio Laura Andrei, segretaria della FILT CGL Liguria, per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Il GR, il 349-238-6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.